Spesso abbiamo detto che fare un cammino di fede non è assolutamente un cammino di automiglioramento, self-improvement. Ecco, siamo entrati nella Settimana Santa. Questa è l'occasione giusta per chiarire questo concetto. Buon ascolto. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco.
E Alessandra.
E vai. Allora, come ho detto nell'intro, oggi sarà un episodio telegrafico, asciutto, secco e siamo io e Alessandra stiamo cottissimi. Siamo entrati in Settimana Santa e siamo entrati pure in Ora et Labora. Quindi abbiamo un po', siamo proprio pieni, pieni, pieni di cose belle che stanno succedendo nella nostra vita, ma anche tanta, ecco,
Difficoltà.
cose da fare, ecco. Questo del miglioramento personale è una trappola. È proprio una qualcosa che ci porta lontani da quello che invece è la Pasqua, da quello che è la salvezza, da quello che è Gesù Cristo. È importante insistere su questo argomento per un motivo molto, molto, molto semplice. Perché mentre il miglioramento personale passa attraverso tu che fai qualcosa, la salvezza è il contrario, è Gesù che fa qualcosa per te. Se noi non entriamo dentro questo meccanismo inverso, non possiamo prenderci la salvezza. È così semplice. Adesso possiamo sentire lamentele, gente che si strappa i capelli. Cioè, sì, certo, se sì, non faccio niente, allora mi metto. Allora mi metto qua, aspetto la provvidenza che mi casca addosso. Allora io qua non faccio niente. Prima di iniziare tutti questi ragionamenti, così, è importante invece avere fiducia che il lavoro grosso lo deve fare Dio per te e non tu per Dio, perché altrimenti non è Dio. Molto semplice questo discorso. Questa è proprio la base.
La cosa importante che a me colpisce tanto della Settimana Santa è proprio la lavanda dei piedi, cioè dove noi facciamo fatica a lasciarci servire da Dio. Però se non avviene questo, dice Gesù, non puoi far parte. Cioè non, come fai a portare la croce nella vita? Ognuno di noi, sicuramente io, sicuramente tu ce l'hai una croce. Come fai a portare la croce nella vita se non hai questo amore? Certo, con il mio impegno, con il mio sforzo, con tutte le psicoterapie del pianeta, sicuramente qualcosa di buono ne tiriamo fuori. Ma io in questi anni in cui facciamo 5 pane e 2 pesci, in cui ho lavorato tanto su me stessa, in cui ho visto tantissime persone, abbiamo consigliato per anni, 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 anche a tante persone di iniziare dei percorsi di terapia o di miglioramento personale, eccetera, eccetera, ho visto tanti frutti. Ma questi frutti nella complessità della vita mi sono sembrati davvero una piccola goccia d'acqua. I frutti più grandi invece li ho visti, parlo per me e negli altri, quando mi sono lasciata lavare i piedi, cioè quando ho lasciato che il Signore si prendesse cura di me e delle mie ferite. E questa cosa qua veramente mi ha cambiato la vita, più di qualsiasi sforzo personale che, diciamo, la mia volontà ce la metto.
Ma quindi Alessandra sta dicendo che quindi se io mi rompo un braccio devo aspettare che il Signore me lo guarisce?
No. E sto dicendo che se c'è una bassa autostima, sì, fatta aiutare da un terapeuta, però penso che se tu stai in ginocchio a chiedere lo Spirito Santo, come dice sempre Padre Giovanni, è lo Spirito Santo che ti dà un io forte, quella forza, quella potenza, quella sicurezza che tu puoi trovare nel Signore, che è Padre, sperimentando quell'amore di Padre. È quella potenza, è quella forza che guarisce le ferite più profonde, non solo perché ne prendi consapevolezza, perché magari pregando non ne prendi consapevolezza, ma perché vengono proprio guarite, perché vengono proprio colmate, e vengono colmate di un infinito, di un'acqua di cui non hai più sete. Non è tanto per dire, cioè è veramente così.
Se leggiamo le lettere di Paolo, viene sempre fuori un discorso abbastanza semplice, che tutto è grazia. Cioè, quello che ti fa la differenza è la grazia e non il tuo impegno. Adesso vi dico una cosa proprio, cappottiamo proprio il discorso ancora una volta e andiamo a parlare di un argomento tossico proprio che distrugge la vita di tantissimi ragazzi. Le statistiche fanno paura, per esempio la pornografia. Ok, discorso pornografia.
Banale, discorso
No, no,
banale.
sono entrato proprio con lo sperone quello appuntito di ferro. Discorso pornografia. Tanti ragazzi, tu che stai all'ascolto, soffri di questa cosa qua. La consumi, ne vedi, ci stai sotto, sei dipendente, ogni tanto ti capita, non lo so, quello che ti pare a te. E magari ti vergogni di questa cosa qua, o addirittura ancora peggio, pensi che comunque vada bene così. Come si esce da una dipendenza come questa qua, come quando abbiamo parlato con Alessandro De Reale sulle dipendenze, come si esce da una dipendenza così? Sicuramente con un lavoro tuo personale, assolutamente, ci mancherebbe. Ma quello che veramente fa la differenza è andare a prendere quelle domande forti esistenziali che stanno dietro a quella dipendenza. Come fai a diventare dipendente dalla pornografia o dalla droga o dai videogiochi o dal gioco o non so da che cosa? Perché ci sta un vuoto dietro, profondo, grande. Una domanda, che è veramente, incommensurabile.
Una domanda buona, una domanda d'amore, una domanda di dove spenderti, una domanda di che cosa, qual è il senso della vita, una domanda giusta, santa, normale, bella, a cui è stata data una risposta che è stato un inganno, che non ha colmato veramente, non ha dato veramente risposta, ma anzi ha creato un altro problema.
Quando ti guardi intorno, vedi che le risposte a queste domande importanti della vita sono palliativi, sono superficiali. Perché avere i soldi è la risposta? Strapieno di gente ricca che non trova risposta e che cade nelle dipendenze, o addirittura si toglie la vita, o fa delle vite miserabili. Successo? Uguale. Guarda gli attori, guarda anche gli sportivi. Di che cosa? Riconoscimento sociale? Ma figurati, tu pensi che i grandi potenti della terra abbiano una vita migliore della tua? Mi sembra un po' infantile come pensiero. Il punto è questo, che di fronte a tutto quello che fa la differenza è andare a mettere il dito appunto sul vero senso e profondo della vita. E questo è grazia. È un immergersi, è un tuffarsi in un amore più grande di te. Come fai a non cadere nella masturbazione o nella pornografia? Molto semplice. Affonda il tuo cuore, la tua mente in Dio. Tu direi che paroloni, che cosa. No, 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 prova a pensare questa cosa qua. Se il tuo tempo è speso nell'amore di Dio, che potrebbe essere addirittura nel servizio, conosciamo una ragazza che tutte le mattine va a fare servizio alla mensa dei poveri. Guarda che incomincia, cioè, se tu spendi tutte le tue mattine alla mensa dei poveri e stai a contatto con quella disperazione che grida e stai a contatto con quella paura e stai a contatto con quella povertà, guarda che il cuore ti si cambia. Se tu passi ogni giorno un'ora davanti al Santissimo in adorazione di che? Tu vai là un'ora come se andassi in non sala parto, come si dice in chirurgia. Tu stai là un'ora in chirurgia, dici: Signore, opera, opera in me. Ti distrai, non ti distrai, stai in estasi, leggi il Vangelo, leggi la Gazzetta dello Sport, non ha importanza. Tu con quel gesto di andare là un'ora dici: Signore, opera. Stai in chirurgia. Nella storia delle persone, mettere la propria vita a servizio di qualcosa di bello cambia il cuore. E quando torni a casa, il tuo cuore è diverso rispetto a prima. E forse la pornografia non c'ha più quello spazio che c'aveva prima. E forse il gioco non c'ha più lo spazio che c'aveva prima. Perché il tuo cuore è pieno di altro. Quindi non è che chiodo schiaccia chiodo. Ma prendi consapevolezza di te stesso che se c'è qualcosa che non gira nella tua vita, che gira storto, sicuramente se hai il braccio rotto devi andarti a mettere gesso. Quindi se devi lavorare sull'autostima, certo che devi fare un percorso terapeutico. Se hai delle ferite grandi, personali, che vengono magari, non so, dai tuoi genitori, dalla tua famiglia, o qualche altro trauma che è stato, che hai vissuto, ma certo che ci devi mettere le mani. Ma quello che fa la differenza è la grazia.
C'è una, non so come spiegarlo, perché noi l'abbiamo intuita questa cosa, la vediamo, la viviamo, ma è difficile da spiegare a parole. Nella sostanza è questo. Noi oggi nel mondo moderno abbiamo coscientizzato le nostre problematiche psicologiche. Cioè vedi uno un po' insicuro, dici è insicuro, c'ha una bassa autostima. Vedi una persona che sa crede troppo e dici ha un problema di
megalomania,
cioè ha un problema di essere visto. Quindi riconosciamo, già sappiamo fare le diagnosi, già come lo squadri subito una persona. Ma quello che non siamo proprio capaci a squadrare è l'anima delle persone, cioè a prenderci cura noi stessi della nostra parte spirituale, che non sono due parti diverse, sono la stessa parte. Con questo voglio dire che mentre i problemi psicologici ci sono ormai evidenti agli occhi, perché ne parliamo talmente tanto che alla fine gira e rigira qualcosa hai capito pure tu e pure io. Invece dei problemi spirituali non ne parliamo mai, perché che so? Che cosa sono i problemi spirituali? Di che cosa stiamo parlando? Problemi spirituali sono le domande esistenziali, non so problemi psicologici. Cioè, il senso della vita, sì, te lo può dare un percorso terapeutico, ma fino in fondo ha a che fare con qualcosa di infinito dentro di te. E quindi è una risposta talmente grande che è difficile trovarla fra le emozioni, scartabellando fra emozioni, sentimenti, ferite.
Il percorso terapeutico ti dà una specie di istruzioni d'uso di come funzioni tu. Cioè tu alla fine hai sviluppato alcune dinamiche, magari potrebbe essere non sentire, oppure non so, altre dinamiche che...
stare al centro dell'attenzione, esatto. Essere sempre malaticcio,
che sono
essere bravo ragazzo,
che sono dinamiche che ti hanno salvato la vita. Cioè sono dinamiche che sono innescate per salvarti la vita,
perché se no, sono delle reazioni a quello che ti è successo, un istinto di sopravvivenza.
Se avessi sentito tutto quello che ti stava succedendo non ci saresti arrivato ad oggi, e quindi hai sviluppato questa modalità del non sentire, che oggi non è più operativa perché non stai più vivendo il trauma, e quindi diciamo la terapia ti aiuta a imparare a
riequilibrarti.
Esatto, imparare a sentire i sentimenti, imparare a dargli un nome e provare a esplorare appunto questo territorio che era un po' tabù per te. Ma questa cosa qua, le istruzioni, non ti dice poi come devi utilizzarlo. Cioè tu c'hai una macchina telecomandata davanti che ti hanno fatto sto bel regalo di Natale, no? Con le istruzioni c'è scritto tutto: questo è il motore, questo qua è per girare, questa qua è la batteria, eccetera eccetera, però non ti dice come pilotarla, perché pilotarla, e soprattutto non ti dice dove andare.
Cioè una volta che tu stai in equilibrio e cammini con due gambe, e mentre prima camminavi con una, e quindi io mi sono fatta questa domanda dopo la terapia, ho detto bene, grazie, mi sono sentita rinata, Poi dopo un po' ho fatto, è come quando ho fatto l'università, non vedo l'ora, la mia vita cambierà quando finirà, poi è finita e poi ho detto, e quindi? E quindi mostra con due gambe, che ci fai? La verità è che se non tocchi in maniera profonda quelle domande esistenziali, non tocchi quella sete che tu hai profonda, e quel toccare quella sete vai ad attingere per forza a qualcosa di spirituale. E quindi c'è chi cerca, perché trova è una parola che cioè io nella mia esperienza non la posso dire, in cose, le meditazioni, lo yoga, non so cos'altro, esperienze X, cerca di dare risposta
esoterica,
cerca di trovare risposta a questa roba qui, e oggi è diventato normale, quindi ci inguaiamo spiritualmente. Che significa? Che se io, se i muratori vengono da noi, no? Ad aggiustare l'accoglienza, e c'è sotto l'accoglienza c'è la cappella, e noi a un certo punto durante la giornata andiamo a pregare, e loro dicono ma voi siete di quale religione? Siamo cristiani. Ma della chiesa nostra? Sì, siamo cattolici, guarda c'è il don che viene a celebrare la messa ogni tanto, se c'è se passa da qui o insomma se c'è oret labora. Certo, è il don che conosci tu, il parroco pure tuo, no? Sì, sì, siamo grandi amici. Cioè, siamo proprio da stessa squadra, non è... Ma proprio proprio, oppure siete... Cioè, è assurdo... Ma se noi avessimo... È assurdo che noi preghiamo. Se noi avessimo detto che non è una cappella, è una sala yoga, normale.
Ci facciamo le canne.
È una cosa alternativa.
Queste cose qua.
Una, come devo dire, un'autosufficienza con la meditazione, ritorno alla spiritualità.
La natura, noi abbracciamo gli alberi e ci sentiamo tutti uno con l'energia.
No, noi non abbracciamo nessun albero. Quindi, per questo, per farci rendere conto, ho fatto questo esempio, che se noi andiamo in una... che abbiamo innanzitutto un'esigenza di rispondere a queste domande, e che però ovviamente la Chiesa è una cosa lontana, una rottura, poi la Chiesa dice tutti quei no, insomma è brutta, pallosa, insopportabile, però invece yoga, meditazione, non so che cos'altro, sono cose interessanti, nuove e moderne,
perché vanno proprio a rispondere a quelle domande lì che stiamo tirando fuori qua, queste domande esistenziali. Ora, la cosa interessante è che il triduo è il concentrato invece di tutto questo. Nel triduo ci stanno queste domande esistenziali che Alessandra sta tirando fuori, sta elencando, tutte concentrate in un pacchetto comodo, tascabile, proprio vivibile così.
Comodo non lo direi.
Vivibile...
Scomfort.
Un po', sì, un po' di... ti mette un po' in scomfort zone, però in un pacchetto, diciamo, abbastanza compatto e minimalista... hai tutto quello che ti serve per poter attaccare, comprendere, iniziare a comprendere e immergerti in queste domande. Io volevo fare una carrellata proprio...
Posso dire... Facciamo insieme questa carrellata?
Facciamolo insieme.
Allora, per me il posso dire in una parola che cos'è per me il triduo?
Solo il cuore amore.
È uno schiaffone in faccia in cui dopo tutti i pipponi mentali, le mie agitazioni, i miei miglioramenti personali e tutti mettere insieme mille cose e farle stare insieme nella stessa giornata, poi arriva Gesù Cristo e dice, non hai capito niente. Uno. Numero uno.
Number one.
Ti devi lasciare amare.
Giovedì Santo.
Perché sennò tu... No, ma dove finisci? Cioè, se tu non ti prendi, se tu non ti fermi e non ti becchi quest'amore, ma come la porti la giornata, la croce tua, tutto quello che devi pensare, fare, dire, il posto tuo, tu come lo tieni in piedi?
La fede cristiana è l'unica fede, religione, credo, come ti pare a te, in cui Dio si fa uomo. Che vuol dire? In cui Dio viene da te. Tu c'hai queste domande esistenziali fortissime, c'hai queste ferite grandissime nel tuo cuore, c'hai questi punti interrogativi infiniti e non c'è da tendere verso a Dio, verso l'iperuranio, il mondo delle idee, tutte queste altre belle cose qua. No, non c'è questa attenzione. È Lui che viene da te. Infatti nell'Apocalisse sta scritto, io sto alla porta e busso. Chi mi farà entrare, io mangerò con lui, cenerò con lui, staremo insieme, eccetera, eccetera. Cioè il punto è proprio questo, ma questo non te lo dice a parole, lo fa nei fatti, perché Dio si è incarnato, cioè è sceso lui da te proprio e sta proprio fisicamente alla porta e bussa. E giovedì lo sottoscrive, lo proprio marca col fuoco proprio. Se non ti fai lavare i piedi da me, non potrai far parte con me. Se non, tu non ti metti in una condizione in cui ti lasci amare da me, e ricordatevi il discorso iniziale della pornografia, di fare adorazione un'ora al giorno, oppure di prestare servizi ai poveri, eccetera, eccetera. Ecco, se tu non ti metti lì, non puoi fare parte con me. Non è questione di migliorarti, di castrarti o di non so che cosa devi fare. Ma è metterti in una condizione invece di ricevere quell'amore. Vuol dire abbandonare i tuoi pilastri, le tue difese esistenziali più grandi. Entrare dentro il mistero della Pasqua.
Allora, quando io coscientizzo una cosa del genere, mi sento profondamente musulmana. Perché?
C'entra.
Perché per i musulmani, cioè loro c'hanno ragione a dire che è un'assurdità che Dio si incarna. È una cosa assurda, non ci puoi pensare. Cioè, È fuori dal mondo proprio. È assurdo che Dio si fa carne e che addirittura dà la vita per te. Lui vuole servire a te. È fuori dal mondo. È assurdo. E lì penso che forse dovrei essere musulmana.
Ma però è così, per un cristiano è questo
Poi
è...
però per mangiare il maiale invece rimango
Ma
cattolica.
figurati. Venerdì è il giorno proprio quello più basso, diciamo così, in cui ti viene messa di fronte una realtà che non vuoi guardare, che non vuoi accettare. Cioè che ci sta fondamentalmente un rifiuto nostro nei confronti di questo amore che ci viene incontro. E c'è una grande, grandissima resistenza che noi abbiamo. Infatti, molto si dice, no? Si dice spesso, è molto più facile dare amore che ricevere amore. Si dice così anche nelle relazioni in generale.
E ti impegni pure che non ti va una cosa, un caffè glielo fai a tuo marito, pure a me non mi va,
Ma anche più
però
semplice,
ogni tanto dai.
ma anche più semplicemente. È molto più facile fare un complimento che ricevere un complimento. Cioè, se io vengo da te e ti dico, per me è facile dire che quanto sei bella, oppure che bel vestito, oppure che buona cena che hai fatto, ma riceverlo dall'altra parte ci sta. Eh sì, va dai, insomma, mo, non è che è proprio cara, è uno straccetto proprio che ho preso là dai marocchini l'altro giorno a 2,50 euro. Questa fissazione di dire il prezzo delle donne è una cosa che non capisco.
È un vanto
Comunque,
aver speso poco.
mo, non capisco il
Perché quando
vanto.
spendiamo tanto non lo diciamo, ci vergogniamo.
Ah, quindi è compensativo. Allora, il venerdì è questo impatto, è l'impatto col, diciamo così, col nostro peccato, che detto così dice, ma io non ho ammazzato nessuno. Come sei modesto. Il peccato è mancare il bersaglio. Peccare vuol dire andare fuori rotta, vuol dire non fare il bene per te e per chi ti sta intorno. Chiariamoci su un punto fondamentale. Fare il tuo bene fino in fondo non è egoismo. Quando tu fai il bene per te fino in fondo, per te proprio, stai facendo il bene anche per chi ti sta intorno. E questo non c'entra niente con l'egoismo. Perché fare il bene per te vuol dire fare centro su quello che è vero nella tua vita. Esatto.
E vuol dire anche rendere visibile l'opera di Dio, cioè il motivo per cui tu sei stato mandato su questo pianeta, cioè rende visibile il Signore.
Poi è chiaro che se sei sottosviluppato e mi dici, oh sì, è bene per me, mangiamo tutto io, fa la macchina più grossa e così. Allora, sei sottosviluppato, vabbè, è chiaro che stiamo parlando di niente. Quello non è il vero bene per te, perché dopo che ti sei mangiato 8 cinghiali, non stai bene. Ecco, il punto è questo, è che ci vuole una grande presenza a se stessi, una grande coscienza per capire fino in fondo qual è il bene per te. E infatti cadiamo nel peccato, cioè nel mancare il bersaglio.
E poi il grande annuncio che veramente pure questo ti distrugge è quando Gesù Cristo dall'alto della croce ti dice: guarda, guardami, che la morte non è l'ultima parola su di te. Perché quando noi diciamo che il Signore è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato, dice, mo, mica sono schiavo del peccato. Cioè, è che mo, veramente sono una persona libera, libera,
Mo,
che mo non
mo, mo
esageriamo,
per quel
va.
filmetto porno che mi guarda a settimana, o per quei quattro spiccioli che mi gioca in slot machine, o quelle quattro bottiglie di whisky che mi sono sfondato settimana scorsa, mo schiavo del peccato, quanto
Schiavo
sei
del peccato, ma io sono una
esagerato.
brava ragazza, vado in chiesa. Ma che c'entra? Mo sono schiava, io suono pure, sono brava. Col ragazzo solo bacetti, sono pure castissimissima, cioè proprio
Castissima,
una cosa che veramente proprio bigottissima, ecco per dire, proprio
alla grande,
bigottissima, che peccato faccio? La schiavitù del peccato è anche essere schiavi di quelle aspettative che tu hai su di te, che gli altri hanno su di te e tu te le prendi, essere a scacco matto su quello
sotto scacco.
sotto scacco. a quello che la vita, tu pensi che la vita ti stia chiedendo, ma che in realtà non ti sta chiedendo niente, che puoi fare tutto quello che vuoi.
Cioè, entrare nel progetto di Dio è rispondere a quella chiamata che ti è stata affidata. Invece, quando tu vai appresso alle aspettative che ci sono sulla tua vita, che potrebbero essere aspettative della tua parrocchia, della tua famiglia, della società, intesa come dire che so, che gli amici si aspettano da te
che tu vai a vivere da solo, che è una cosa buonissima, però è un'aspettativa. Non so se per te va bene, magari forse devi aspettare un attimo, magari non ce la fai, cioè le tue gambe,
o magari il contrario,
ancora non ce la fanno,
oppure tutti si aspettano che tu rimani a casa da mamma finché non ti sei sposato, invece è il caso che ti dà una bella mossa,
e invece non è sano per te rimanere ancora, visto che la tua famiglia non è sanissima magari.
Ma perché il punto è rispondere alla, a quello che ti viene affidato a te, questa è la cosa importante, non quello che gli altri hanno un'aspettativa. Anche questo è peccato.
Quindi vuol dire che quando Gesù Cristo muore sulla croce, con tutti questi mancati bersagli fatti, insomma, come si dice, e sta dicendo: guarda Giacomo, guarda Francisco, guarda tutti quanti,
Elisabetta,
che la morte, cioè il tuo fallimento, il tuo stare, non c'è bisogno che stai sotto scacco, perché l'ultima parola non è questa sulla tua vita. Perché Dio viene a liberarci dalla schiavitù. Cioè, quando c'è Dio nella tua vita, quando lo incontri, tu sei una persona libera. La prima cosa che ti fa capire che hai veramente incontrato Gesù Cristo è che sei libero. Quando incontri qualcuno e vedi quella libertà, tu dici: ah, questo sì che l'ha incontrato Gesù Cristo. Lo vedi subito, perché non ragiona secondo degli schemi del così si fa, si è fatto sempre così, oppure secondo le aspettative, però questo è buono, questo è bello, questo pare buono, questo pare brutto, ma ragiona secondo una logica ispirata, che significa che davanti alle situazioni dice: aspetta, prima dobbiamo avere questa ragazza in difficoltà, non c'è, aspetta, sai che facciamo noi? Noi preghiamo, noi chiediamo lo Spirito Santo, noi ci fermiamo, noi riflettiamo, noi raccogliamo le informazioni. Noi ci prendiamo del tempo per lasciare che il Signore ci ispiri quello che veramente questa persona ha bisogno, che noi non ci possiamo rendere conto fino in fondo, nonostante la conosciamo da una vita. Questa è la libertà di chi è figlio di Dio, cioè che è libero di fidarsi di Dio veramente, è libero di agire secondo quello che gli viene ispirato nella preghiera, ma la preghiera vera e sana, che sa pregare in spirito e verità. Quello che non ha le risposte, ecco, quello che fa le domande, di solito è quello libero, libero, che ha incontrato veramente Gesù Cristo. Quindi puoi misurare il tuo incontro, posso misurare il mio incontro con Cristo con la libertà che vivo. Con quanta libertà vera, profonda io sto vivendo. Questo è vivere il venerdì santo. Vivere come se, cioè vivere che l'ultima parola sulla tua vita ce l'ha il Signore. La libertà di essere figli.
Il sabato si dice sempre che è il giorno del silenzio, perché è la discesa agli inferi di Gesù. Cosa vuol dire nella pratica sta cosa qua? Nella pratica vuol dire una cosa molto semplice, che Gesù ti viene a prendere dove sei te. E che quella difficoltà, quella sofferenza, quel peccato che ti tiene schiavo, quella fragilità che condiziona la tua vita e che ti impedisce di realizzare quello che tu vorresti magari dalla tua vita, ecco, il Signore ti viene a prendere là. E anzi, proprio là ti incontra. Tu sei una persona fragile nella pornografia? Bene, là arriverà il Signore, là ti incontra, se tu glielo permetti. Lì ti incolla, discesa agli inferi è questo, è Gesù che viene lì nella tua pornografia, lì nel tuo gioco, lì nel tuo bere, lì nei tuoi peccati, lì nei tuoi pensieri, lì nei tuoi giudizi, viene proprio lì e ti acchiappa. Se ti lasci prendere, cioè, o meglio, se tu rispondi a questo invito. Ecco, e tornando al discorso proprio iniziale di tutto l'episodio, no? Perché no il self-improvement, il miglioramento personale? Perché il miglioramento personale sei tu che costruisci una nuova personalità di te stesso, secondo un canone, un modello che tu pensi sia giusto o che la società ti dice che sia giusto. Invece, nella fede è il contrario. È proprio lì dove sei, rispondi a quell'invito di Cristo a sollevarti. È tutto un altro discorso.
È una libertà così grande che ti dà il coraggio e la libertà di lasciare andare anche la tua volontà e di fidarti completamente, perché sei libero, non hai più niente da difendere, fidi.
È una libertà che è una liberazione.
Cioè, è anche una liberazione anche da te stesso, dai tuoi ragionamenti e dalla tua immagine di te stesso.
È una liberazione. E che cos'è che dai via, ecco, cioè in cambio, che cosa devi dare? Devi dare fondamentalmente la tua volontà, che detto così sembra una cosa, oddio, invece vuol dire affidarsi fino in fondo, vuol dire vivere non delle tue idee, ma di quell'amore. E che è una cosa che a parole in un podcast sembra aria fritta, sembra una cosa irraggiungibile, ma che in realtà segna la vita delle persone che dicono di sì a tutto questo e in maniera positiva, liberante, piena.
Io penso che solo questa è la strada per incontrare in maniera forte il Signore e risorgere. È un'esperienza, la Pasqua, che non si vive solo in questa settimana, ma che un cristiano vive costantemente nella propria vita, nei fatti che accadono. E l'unico motivo, non so come dire, l'unica, come si dice, la cosa necessaria, prerogativa.
Non so, l'unica cosa necessaria.
Per poter vivere tutto questo e rendersi conto che...
L'ingrediente segreto.
Che io ho veramente bisogno di un salvatore. Cioè, se io ho bisogno di essere salvata, allora ho una possibilità di incontrarlo, Gesù Cristo. Ne ho tante. Se io invece penso che va bene così, perché tanto sono una... importante essere una brava persona, non fare male a nessuno, aiutare gli altri, bene, vivi una vita bella, semplice, tranquillo, ti auguro tutto il bene del mondo, ma Gesù Cristo non lo incontri. Cioè, questa libertà così grande non... è difficile da sperimentare, è molto difficile. Anche le persone che non incontrano Cristo... riescono ad arrivare a volte a una libertà profonda, ma non avendo incontrato Dio, di chi si devono fidare? Cioè, di cosa, a chi possono fra quali braccia si possono totalmente abbandonare? Come fanno a sapere che c'è qualcuno che darebbe la vita per lui? Gesù Cristo risponde a tutte queste domande. Cioè, quando dice sono io, no? Alla Samaritana, sono io che rispondo a tutte le tue domande, sono io che conosco il tuo passato, sono io che ho le risposte, sono io che ho un'acqua che ti disseta per sempre, sono Dio, colui che ti ha creato, colui che sa perché sei venuto al mondo, colui che conosce la tua storia, colui che la benedice, colui che conosce tutto quello che ti è successo e che rende quello che ti è successo qualcosa di bene al servizio per quello che compirai, che, come abbiamo detto nel podcast scorso, conosce già la tua storia di salvezza. Ecco, incontrare Cristo ti permette di vivere questa libertà, questa vita.
Non fraintendiamoci, è bello farcela da soli, è bello migliorarsi, è bello questo, è bello quest'altro. Ma è poco. Quello che stiamo cercando di dire qua è che tutto questo va bene, ma è poco, è troppo poco. C'è la possibilità di entrare invece in un mistero più grande, in cui tu invece ti fidi di quell'amore, entri in quell'amore, abbandoni, vivi una liberazione e vivi una grazia. Quindi appunto tutto è grazia. Vivi una grazia dove ti rendi conto che questa vita non gira come dici te, e le cose non vanno come dici te, dove però anche una grande sofferenza della tua vita può essere grazia, dove anche una grande sconfitta nella tua vita può essere grazia. Ecco, essere cristiani e riconoscere che tutto questo passa attraverso una persona che è Gesù Cristo, che è Dio. Questo vuol dire vivere il trito pasquale. Questo è il kerigma dei cristiani. cioè il nocciolo duro, la parte essenziale della fede cristiana. Entrare in questo vuol dire entrare nel cuore. Perdersi questo vuol dire vivere una morale, vivere un'aspettativa, vivere una tradizione.
Questa... teologia, catechesi, tutte cose bellissime, meravigliose, che però poi se non ti cambia niente, non fai l'incontro vivo con Cristo, poco ci fai, cioè saprai fare qualche bel discorso, però non ti ha cambiato niente.
Noi in questa settimana viviamo ora et labora e in questa settimana porteremo veramente tutte le vostre intenzioni, in questo, le offriremo in questa settimana qua di fatica, di lavoro e di preghiera. E vi portiamo con noi con l'intenzione grande, che è quella appunto che possiate entrare veramente fino in fondo in questo triduo e vivere questa liberazione e questa salvezza.
Io auguro anche a noi di viverla questa Pasqua, perché ogni Pasqua è stata abbastanza impegnativa, le ultime Pasque sono state qualcosa di fortissimo. Noi in questa fase siamo, diciamo, più ancora nella piena quaresima delle tentazioni, degli ostacoli, delle cose. Abbiamo passato un mese intero a viaggiare ogni giorno. Quando dico ogni giorno, dico che oggi e l'altro pomeriggio sono stati i primi giorni che io non ho fatto 3 ore di macchina.
In 10 giorni abbiamo fatto 2300 chilometri, ho visto il contachilometri.
In 10 giorni, perché io sono dal primo marzo. Sì. Che aeroporto, visite mediche, mio padre è stato malissimo, poi è stato ricoverato, adesso fuori, l'ospedale sta male.
10 giorni, 2300 chilometri ho visto adesso.
Solo io ho fatto almeno 15 viaggi con mio padre, tutti di 3 ore di media. E tutto questo ci ha tolto tantissime energie per poter fare ore labora, fare altre cose. Quindi noi siamo nella fase delle tentazioni ancora, insomma, degli ostacoli, delle difficoltà, di tante cose da portare. E io spero, immagino qualcuno di voi pure sarà in condizioni come la nostra, perché non è che siamo eccezionali, capiterà anche agli altri, di vivere dei periodi così particolarmente difficili, insomma, pesanti fisicamente, psicologicamente, insomma. Però sappiate che questa è una strada, cioè quando siamo sulla via della croce la strada è buona. Vuol dire che a un certo punto sta risurrezione arriverà. E mi ricordo le Pasque passate, dove sta risurrezione è stata lenta e sofferta, ma poi arriva ed è una cosa grande, è veramente vivere in maniera forte l'incontro con Cristo che ti cambia la vita. Quindi quella sofferenza, quella difficoltà sono necessarie. Quindi benediciamole già da mo' per come sono, perché sono necessarie a questo incontro con Cristo, perché sono la grazia che ci permette di arrivare al fondo. E quando noi siamo al fondo ci rendiamo meglio conto che abbiamo bisogno di un Salvatore, rispetto che quando stiamo benino. E anche questa è una grazia. Quindi tutte le vostre sofferenze, le nostre, tutte le difficoltà in realtà sono delle grandi benedizioni che ci permettono di desiderare questo Salvatore che viene per noi. Con questo mi auguro di vivere appieno la Pasqua, vi auguriamo di viverla anche voi. Come ha detto Francesco, pregheremo per ognuno di voi durante questo ore labora. Grazie per le vostre donazioni, per l'accoglienza che abbiamo cominciato a ristrutturare. Adesso i muratori hanno fatto il grosso, noi proveremo a fare già un pezzettino in più con ore labora, qualcosina in più, e con il prossimo ore labora di maggio qualcos'altro. Continueremo a prenderci cura di questo luogo e soprattutto delle persone che vengono lì. Quindi vi ringraziamo per le tante preghiere, la vicinanza che tantissimi di voi hanno avuto con un messaggio, con un'email, eccetera, e economicamente, perché veramente siete stati molto generosi e nonostante degli imprevisti gravosi economicamente, in realtà siamo quasi riusciti a ripagare il tutto e ci sembra incredibile, perché ogni mese non ci arrivano di solito così tanto, invece proprio quel mese lì che dovevamo pagare i muratori, il mese scorso, ci sono arrivate tante donazioni E quindi grazie, vi ringraziamo.
Poi anche tutto Red Labor è sostenuto da Offri un Caffè e dalle donazioni. I ragazzi che vengono appunto non pagano nulla, ma vivono anche loro la provvidenza che sperimentiamo noi attraverso di voi. Quindi grazie di questa esperienza che viviamo noi, che vivono tutte le persone che poi si avvicinano a 5 pane e 2 pesci.
Allora, oggi abbiamo già finito la spesa, domani mattina vado a pagare l'ultimo conto, mi manca la carne e le cose fresche. Se vuoi partecipare per dire ho fatto parte anch'io di questa cosa, fai una donazione, anche piccola, simbolica, per essere unito. Però vi ringraziamo perché, diciamo, in questo momento siamo riusciti a fare questo Red Labora con le vostre donazioni. Grazie, buona settimana santa.
Buon Kerigma, fin in fondo.
Buona Pasqua.
Lunedì, però lunedì di Pasquetta, diciamo così, non credo che usciremo con l'episodio del podcast, quindi ci rivediamo fra 2 settimane. Quindi buon cammino, buona Pasqua e buona liberazione.
Ciao.
Ciao.